Antenne Saar, Mezz'ora Italiana.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi alla console Martina Meiser. Vediamo i temi di questa puntata. Parleremo della digitalizzazione dei servizi consolari, delle lungaggini per il rilascio di un passaporto anche in Italia e poi l'argomento del mese, del momento, elezioni europee 2024. Buon ascolto.
Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. E verranno giorni di sole nella pioggia che va, come bambini aggrappati alle spose torneremo, ragazzi d'estate. Oh yeah. C'è un bel fuoco nel mattino, dalla nebbia filtra già. Siamo pane, pane e vino, la paura passerà. Stanno andando via tutti i soldati dalla mia città. Risorgeremo dal sole, dalla pioggia che va, come bambini aggrappati alle suore torneremo, ragazzi d'estate. Oh yeah.
E la parte musicale di questa puntata è tutta dedicata a brani di Zucchero. Elezioni europee 2024, voto per i candidati tedeschi o voto per i candidati italiani? La domanda è obbligatoria perché il doppio voto è proibito. Ebbene, si è messa in moto la macchina per il voto europeo 2024. In questi giorni stanno arrivando a tutti i cittadini italiani maggiorenni che hanno anche superato il sedicesimo anno di età le lettere dei comuni tedeschi con le quali è chiesto se vogliono iscriversi nell'elenco degli elettori in Germania o se restano iscritti nell'elenco degli elettori del paese di origine, cioè l'Italia. Il voto è previsto nelle giornate di venerdì 7 giugno dalle ore 17 alle ore 22 e sabato 8 giugno dalle ore 7 alle ore 22. Il regolamento europeo prevede che se si è registrati in un paese dell'Unione Europea diverso dal proprio si possono votare i candidati del paese ospitante. Attenzione però, non è un fatto automatico e se si decide di votare per i candidati tedeschi bisognerà essere iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza in Germania. Fin qui tutto chiaro, ma sarà una scelta dettata dal cuore o dal cervello? Ora ogni elettore italiano da queste parti dovrà porsi la domanda: per chi voto? Per il candidato tedesco o per il candidato italiano? A questo punto ognuno dovrà riflettere sui propri interessi, ricordandosi che al Parlamento europeo sono ovviamente difesi e rappresentati anche i tornaconti dei singoli stati membri. Un parlamentare italiano difenderà gli interessi dell'Italia, un candidato tedesco si presenterà ovviamente per la tutela di quelli del suo paese. E che ha due passaporti, cioè sia la nazionalità tedesca sia quella italiana? La regola rimane uguale, un elettore cittadino europeo, un voto per il Parlamento europeo. Gli italiani con la doppia nazionalità, il cui numero aumenta costantemente, troveranno nella cassetta della posta due distinte cartoline elettorali, una tedesca e una italiana. Che piaccia o no, una la dovranno buttare nel cestino della carta straccia, poiché due passaporti non danno diritto a due voti e la decisione resta obbligatoria, anzi, pensarci su è un obbligo, come sempre, d'altronde, quando si tratta di partecipare alla democrazia dei popoli.
L'alba è granai, filtra di qua dal monte, piano si accende, striscia e dà vita al cielo, scende e colora, vivida il fiume e il ponte. Oh, è tempo per noi di andare via. Un respiro d'aria nuova, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia si innova, un soffio caldo. Un sogno caldo che va, sogni che a volte si infrangono al mattino, spengono l'alba, ci spengono opa. Ma quanti cani mordono il nostro cammino? Oh, ma i sogni, sai, non dormono mai. Un respiro d'aria buona, chiudo gli occhi e sento di già che la stagione mia ritrova un soffio caldo, libertà.
Digitalizzazione dei servizi consolari, doppio punto, operazione riuscita, paziente morto. Forse è solo un problema di generazioni. Cambia la tecnologia e la gente fa fatica a tenere il passo. Comincia così un articolo del Corriere d'Italia di Francoforte. Sono però trascorsi quasi 30 anni da quando la Farnesina con i suoi consolati all'estero si affacciò sulla digitalizzazione dei servizi. Pochi lettori, così scrive il giornale, nel nostro caso pochi ascoltatori, ricorderanno Alfredo Mantica, sottosegretario agli esteri, quando si inventò il totem, che era una specie di colonnina alle entrate dei consolati con la quale i connazionali digitavano i propri dati e le proprie richieste per un appuntamento. I totem sparirono, e Alfredo Mantica pure, ma la Farnesina non si scoraggiò. Fu creato il SIFC, Sistema Integrato Funzioni Consolari, uno strumento a disposizione dei consolati veramente utile, una sorta di banca dati con cui l'operatore può accedere ai vari servizi, alle informazioni sull'utente e alla comunicazione diretta con le altre banche dati italiane. Poi fu la volta del Fast It, Farnesina Servizi Telematici Italiani all'estero, con il quale il connazionale può iscriversi all'AIRE e può accedere via internet ai propri dati e chiederne, se necessario, la variazione come nuovo indirizzo, il cambiamento dello stato civile e via dicendo. Infine, Prenotami, che è il sistema di richiesta appuntamenti con il consolato comodamente da casa. Ora è la volta di Chatbot, un sistema di comunicazione che accoglie le domande degli utenti e fornisce risposte preconfezionate. Non si può dire, pertanto, che la Farnesina stia dormendo per quanto riguarda i vari tentativi di modernizzare i suoi servizi all'estero. Tuttavia, sono tentativi, appunto. Infatti, ciò che salta all'occhio è lo scarsissimo effetto che questa digitalizzazione dei servizi consolari ha sulla percezione di una reale facilitazione dei servizi consolari. In netto contrasto sono l'enfasi con la quale il nostro Ministero degli Affari Esteri annuncia le sue ultime invenzioni telematiche e l'avvilimento con il quale la comunità italiana all'estero sembra accoglierle. Qui c'è qualcosa che non va. Non si spiega come mai ogni nuova idea per modernizzare la burocrazia italiana all'estero sia accolta piuttosto come un fastidio aggiuntivo, come un ostacolo e mai con entusiasmo. Ebbene, è un problema di generazione? È un problema di mentalità? È un problema di comunicazione? Se lo chiede il Corriere d'Italia di Francoforte. Una cosa è certa, e cioè che la digitalizzazione non ha raggiunto ancora i suoi obiettivi, che dovrebbero essere quelli di facilitare la vita dell'utente, di velocizzare i servizi e di comunicare meglio. Dove sta, infatti, così scrive il giornale, la differenza tra oggi e 30 anni fa? Ebbene, 30 anni fa mi presentavo al consolato alle 8 del mattino, mi mettevo in fila con la sigaretta in mano, mi facevo la chiacchierata con l'amico incontrato per caso, riempivo un formulario di carta con la penna a biro e dopo 2 ore e mezza me ne andavo a casa per tornare dopo una settimana a ritirare il documento. Oggi le 2 ore e mezza le perdo davanti al PC per chiedere un appuntamento che mi viene dato dopo 8 mesi. Il formulario lo compilo online. Online significa che se non capisco una domanda davanti a me non c'è nessun cristiano che me la spiega, ma l'effetto peggiore e devastante è la perdita di ogni riferimento personale tra soggetti che lavorano per rendere servizi e soggetti che li chiedono. La risposta "mi dispiace, ma lei non è registrato nel sistema" è demoralizzante. Che significa? Significa che se il computer non mi riconosce, io non esisto? Gli appuntamenti online non riconoscono concetti come urgenza, emergenza, disgrazia, paura. Come spieghi che stanotte hanno arrestato tuo figlio e che per andare a trovarlo in carcere hai bisogno prestissimo di un documento valido? Come spieghi che ti hanno telefonato dal paese perché ti hanno occupato la casa lasciata vuota e che devi partire nell'arco di pochi giorni? La digitalizzazione non ha sentimenti, sensazioni e umanità. Un filosofo tedesco, mi pare si chiamasse Heidegger, ha messo in guardia tutti contro la tecnologizzazione della società. Secondo lui, dopo che la tecnica ha invaso il nostro modo di vivere, il bosco e la foresta diventano una semplice riserva di legna da ardere e i fiumi sono semplici masse d'acqua con le quali si ricava energia elettrica. Il consolato, così si chiede il giornale, il luogo che era la casa degli italiani, dove il tricolore sventola in terra straniera, dove mi rifugio se sono perseguitato all'estero, cosa diventa il consolato? Un posto dove farmi una bella chiacchierata con chatbot? Ebbene, speriamo di no. Siamo alla mezz'ora italiana, al microfono Pasquale Marino. Parliamo dei servizi consolari. Abbiamo visto come la digitalizzazione dei servizi è mal recepita dagli utenti, almeno senza entusiasmo, nonostante tutti gli sforzi della Farnesina di rendere la vita dell'utente all'estero più facile. Adesso parliamo dei passaporti. Anche in Italia lunghe attese per il passaporto, ma al comune mezzo gaudio tutte le forme organizzate degli italiani all'estero esprimono ormai da anni il proprio disappunto, giacché per avere un appuntamento presso un consolato per il rilascio di un passaporto o di una carta d'identità trascorrono mediamente dai 6 ai 12 mesi. I funzionari preposti ai consolati spiegano che non è possibile velocizzare le procedure perché il numero del personale non è adeguato al crescente numero dei richiedenti. Effettivamente, sembra che gli iscritti all'AIRE, dopo il fermo causato dalla pandemia, abbia ripreso la curva verso l'alto già segnata prima del 2020. I sindacati dei lavoratori alla Farnesina, da parte loro, segnalano che la pressione sugli addetti ai lavori aumenta crescentemente, mentre il personale di ruolo in servizio al MAEC ha sempre meno voglia di recarsi all'estero per lavorare presso un consolato. I posti vacanti e riservati a questa categoria oltrepassano di gran lunga il 30% dell'intero contingente. Ora subentra il pericolo che il ritardo dei servizi consolari rientri nella normalità nazionale. Si legge infatti che i tempi di attesa per un passaporto nelle maggiori città italiane hanno raggiunto i 12 mesi. Si legge anche che nei centri minori è possibile inoltrare la domanda di passaporto presso gli uffici postali. E da noi, come già successo, l'uno o l'altro console risponderà alla richiesta di velocizzazione dei servizi con un semplice «siamo nella media nazionale». Ma a differenza dell'Italia, un cittadino all'estero deve essere identificato ogni momento dalle autorità del paese ospitante. Se non sei in possesso di un documento valido in Germania, non puoi chiedere o ricevere, per esempio, i sussidi sociali. In alcuni paesi extraeuropei come Svizzera e Inghilterra il permesso di soggiorno è valido solo se collegato a un documento d'identità valido. Insomma, in Italia il passaporto può essere una richiesta legittima per fare le vacanze a Dubai. In Germania le carte d'identità o il passaporto sono documenti essenziali per l'integrazione e la permanenza nel tessuto sociale, compreso l'esercizio del diritto di voto alle amministrative, e questo fa differenza, molta differenza. Il mal comune quindi non crea mezzo gaudio, semmai lo aumenta solamente.
We'll be right back.
Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. A voi tutti grazie per l'attenzione e per la collaborazione con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo, con la cordialità di sempre, il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
Antenne Saar.